No, i traversi con MJ devo essere stato
bello, guarda il video, c'è il video su YouTube, sì? Che lui esce, che lui scende, che dentro la macchina io gli faccio un altro giro, lui fa no.
No. Bella raga, nuovo appuntamento, nuovo Passa dal Basement straordinario. Ciao, io sono Gianluca Gazzoli, se ancora non l'avete fatto e vi va, iscrivetevi a questo canale se ci state guardando o ascoltando su YouTube, se ci state ascoltando su Spotify, grandi, proprio continuate a farlo, ci fa un sacco piacere perché è anche grazie a voi che ci ascoltate, che ci supportate, che vivete con noi alcuni momenti anche di grande ispirazione, che certe magie accadono. Io devo dire la verità, insomma, quando poi ho saputo che l'ospite di oggi sarebbe effettivamente passato dal Basement, io non l'ho mai più nominato, quindi anche internamente tra di noi era quello con la moto, perché avevo paura, perché ho detto, secondo me se lo nomino poi succede qualcosa, magari la volontà ce l'ha, però poi succede qualcosa che magari attenzione, e invece signori, quello con la moto è lui, Valentino Rossi è passato dal Basement.
Ciao a tutti ragazzi. Sono passato, sì.
Pazzesco. Saresti potuto passare velocissimo in moto e invece ti sei anche fermato.
Ho deciso di fermarmi, sì.
Incredibile. Come stai? Tutto bene?
Sto bene, tutto a posto, tutto bene. Ragazzi.
È davvero un piacere immenso, onore. Cioè, potrei dire qualsiasi cosa, ma non basterebbe. Ma la cosa più bella è che a me sembra di non dico di conoscerti già, però c'è stato un feel, insomma, non so se questo io parlo per me, però è bello perché hai un tipo di empatia, di atteggiamento, per cui insomma mi sembrava di averti già conosciuto da tempo.
Bello, una bella cosa questa, dai.
Beh, cavolo.
Una sensazione positiva.
Assolutamente. Tra l'altro sei, io ho detto con la moto, però adesso in realtà più con la macchina, perché tu sei in giro con la macchina in questi giorni.
Sì, è dall'anno scorso che corro in macchina e faccio questo campionato Endurance.
Okay.
E quest'anno corro con la BMW.
Okay.
E infatti sono qua perché devo andare a fare un test a Monza, perché la prima gara del campionato sarà il 22-23 aprile a Monza, quindi okay. Grande
la prima gara.
Sono 10 gare in Europa e 2 in Italia e una a Misano quest'estate, e la prima è Monza, e sono okay. Molto contento di tornare a Monza perché ho fatto per quasi 25 anni il rally di Monza. E poi perché è una pista mitica, e poi in macchina è molto bella.
Ed è pazzesco, prima ti raccontavo, è incredibile come i puntini si allineano, succedono delle cose incredibili, perché sono particolarmente felice di questa puntata che succede per questi motivi, proprio perché una delle prime cose che avevo fatto su YouTube era cercare di imbucarmi nel tuo box all'interno del rally di Monza. Quindi guarda come, e poi dopo anni eccoci qui. Quindi questa è una cosa bellissima che spero dia speranza alla gente in generale nella vita, perché ovviamente con te si può parlare veramente di un sacco di cose, però quest'ultima cosa che stai facendo adesso mi incuriosisce tanto, perché com'è passare da fare quello che facevi prima a quello che stai facendo adesso?
Io sono stato sempre un grande appassionato anche di gare di macchine,
sì.
Perché anche mio babbo, anche Graziano aveva fatto così, prima ha corso in moto, poi ha corso in macchina. Io quando comincio a ricordarmi, mi ricordo di Graziano in macchina, non più in moto, perché Graziano ha smesso di correre nell'82 e io avevo solo 3 anni, quindi non me lo ricordo. E poi durante la mia carriera ho sempre fatto qualche gara eccetera eccetera, e mi sono sempre detto, quando smetterò in moto voglio correre in macchina per non smettere di correre, ecco.
Okay.
Perché alla fine è la stessa cosa, sono le stesse sensazioni, vai in giro e devi lavorare tutto il weekend col team per essere più competitivo, hai l'adrenalina della gara, quindi diciamo le stesse cose che con la moto, ecco. Però in macchina diciamo che è un pochino, è meno difficile fisicamente per esempio, quindi anche se cominci a diventare grande e puoi comunque correre a un buon livello, diciamo, e poi perché mi dà gusto, ecco.
È quello, cioè anche perché non credo che sia facile inserirsi in un altro campionato di un'altra cosa che è comunque molto tosta a livello più alto sostanzialmente.
È difficile intanto perché il pilota di macchine ti guarda è come se tu fossi un motociclista.
Esatto,
diciamo.
Cioè ecco, comunque nonostante tu sia Valentino Rossi, credo ci sia, non dico un pregiudizio.
Non lo so se si può chiamare pregiudizio, però uno dice, io faccio il pilota di macchine da tutta la vita, adesso questo arriva che corre con le moto, allora sono molto motivati per mettermi dietro, ecco.
E ci credo.
Anche perché ci sono un sacco di piloti fortissimi che lo fanno di lavoro, e quindi il livello è piuttosto alto. Però c'è da dire che comunque correre in moto è una cosa molto simile per tanti punti di vista, e poi io ho sempre cercato di ritagliarmi il tempo per fare una o due gare all'anno con le macchine, quindi comunque ho una discreta esperienza anche sulle quattro ruote.
Beh, c'è stato quel periodo in cui si diceva che tu saresti passato alla Formula 1, era vero o erano dei rumors?
Era vero, nel senso che nel 2004, quando ho vinto con la Yamaha, Stefano Domenicali mi ha chiamato e mi ha detto... ti devo far provare la macchina. E l'ho detto va bene. E siamo andati a Fiorano a provare la macchina.
Okay.
Sono stato piuttosto veloce e ho girato sotto il minuto, che diciamo che in quei tempi era, no, i meccanici facevano le scommesse, per quelli che anche con me mi hanno detto dopo. E c'è che, diceva girerà sopra o sotto il minuto, era quella la scommessa. E ho girato 59-1, quindi sotto il minuto.
E gente ci ha perso.
E quindi abbiamo continuato, no? Perché ha detto dai, la riproviamo anche un'altra volta. Poi sono andato al Mugello e poi sono andato, poi ho fatto un test vero a Valencia, e lì ho dovuto scegliere, ecco, e la possibilità era di provare in Formula 1 e non correre subito con la Ferrari, ma correre con il team B, che era la Minardi, okay, diciamo, e poi se fossi stato abbastanza veloce passare sulla Ferrari, ecco. Però era tutto da vedere, era la fine del 2006,
cioè, quindi comunque in degli anni ancora particolarmente intensi, tu ancora super giovane, cioè...
sì avevo 27 anni. Però non mi sentivo pronto a smettere con le moto. Sapevo di poter ancora vincere, e alla fine la prima passione, cioè le moto per me sono state sempre il top.
Beh, ecco. Costando di poi direi che hai fatto anche abbastanza bene.
Ho fatto benissimo. È rimasta la curiosità, sì. non so cosa avrei potuto fare. Però sono rimasto in moto, ho vinto altri due mondiali, tante altre gare bellissime, tipo Laguna Seca con Stoner o Barcellona con Lorenzo, quindi delle gare iconiche della mia carriera, e quindi ho fatto bene.
Sì, hai fatto bene, perché poi comunque hai avuto tempo adesso, però mi sembra di capire che tu anche in questo caso ti sia cercato una situazione un po' scomoda per iniziare questo nuovo viaggio, nel senso... Non è che hai detto vado a fare un giretto in macchina, ma ti sei messo lì a competere con gente che fa questo da tutta la vita, che è capace, che ti mette i bastoni tra le ruote, cioè come se tu avessi anche un po' bisogno di questa cosa qui.
E allora, ho cercato diversi anni di capire dove potevo correre in macchina, okay, e quindi ho fatto delle ricerche, ho seguito i campionati, ho seguito le macchine, ho seguito i team, volevo capire una cosa che poteva essere, che mi dava gusto, ma... dove poteva essere del mio livello, ecco. Poi io sono stato un grande appassionato di rally per tanti anni, anche Graziano correva con le macchine da rally, ho provato a fare un po' dei rally, perché il rally di Monza è un rally un po' atipico, ma ho fatto anche dei rally del mondiale, però ho capito che preferivo stare in pista, okay, perché in pista è il mio habitat, e okay, mi piace di più, è meno rischioso e sono più bravo, ecco, okay. Quindi questo campionato qua con le GT3, che sono queste macchine che sono delle macchine da GT, diciamo, però modificate da corsa, è un campionato che è molto in salute, ci sono tante macchine ufficiali, tanti piloti ufficiali, però come hai detto te è un campionato di bastardi, e poi in macchina sono dei maledetti, guarda.
Comunque io non ho detto bastardi, lo dico per gli amici del campionato.
Io naturalmente dico bastardi in senso buono, senso sportivo, sì, ecco. C'è una bella competitività.
Ok.
E poi in macchina sono peggio che in moto, perché in macchina fa meno paura. Perché in macchina te sei dentro la macchina e sei dentro una gabbia, andare a sbattere in un altro fa meno paura che in moto.
Beh,
ecco.
Sì, ma vale anche per chi va in giro per strada normalmente, è una sensazione.
In moto,
figurati a quella velocità.
In moto comunque sai che molto probabilmente, Madonna, ci sono dei problemi anche per te. Ecco.
Sì, 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 assolutamente, perché immagino. Però lì, a differenza magari di una moto, lì quali sono le mosse astute che si possono fare su una pista di
ma
di auto?
Intanto si usa molto la macchina come scudo, o come comunque dare fastidio al tuo avversario, okay, no? Perché la macchina è grande.
Certo, quindi piazzarsi davanti.
Sorpassare con la macchina è più fatica che in moto, perché in moto c'hai quattro volte lo
che
spazio.
È stata un po' anche la fortuna della MotoGP, sì, il fatto che rispetto a una Formula 1, dove negli ultimi anni di sorpassi ce n'erano poco, la MotoGP ti dava sempre quell'adrenalina,
esatto,
che tutto poteva succedere.
Certo,
no?
Certo, sì, sì, per
e
quello
anche lì.
per tanti anni le moto sono state a livello della Formula 1, ecco.
Chiaro, ma non so, ti piace anche, è come se da un certo punto di vista su alcune cose tu avessi voluto anche riprovare un po' quel brivido degli inizi, cioè quella sensazione, è chiaro che sei sempre Valentino Rossi, però magari, non dico che sei un rookie, però ci sono delle cose diverse, no?
Sì, guarda, io in moto ho dato tutto, ho cercato di correre fino alla fine, ecco, e quindi ricominciare da capo mi è piaciuto, è stato bello, però secondo me il problema è che io sono un pilota nel DNA, ecco,
sì.
Quindi smettere con la MotoGP dopo più di 25 anni e non far più niente, secondo me è una cosa molto difficile da gestire, ecco. E poi non è che io corro in macchina perché sennò penso di impazzire, ecco.
No.
No, però è una cosa che, cioè, a me mi piace fare quello e è tutta la vita che faccio quello e sono portato a fare quello lì.
No, ecco. È che tu mi hai sempre dato l'idea di essere la passione, cioè la rappresentazione della passione, e che credo che abbia fatto sempre la differenza non solo in te ma in quello che gli altri vedevano in te. Cioè un altro, anche questa cosa qui l'ha fatta un altro GOAT, perché tu sei un GOAT, che adesso si dice continuamente questa cosa, e tu sei sicuramente il più grande, che è andato a giocare a baseball, quell'altro, quando voleva ricercare di nuovo quella roba lì. Quindi ci vedo un po' un parallelismo, no? E quella cosa lì comunque è una roba che hai dentro, che poi non riesci a smettere, che poi continui. E...
Sì, sì, secondo me no, anche tanta gente si è appassionata, no, a me e alle moto anche per quello, perché ha visto la mia passione.
Certo.
Ecco. E è bello, è una bella cosa, perché a un certo punto... capisci che fare quello ti rende felice, e nel mio caso capisci anche di essere piuttosto bravo, quindi è una figata.
Sì, dai, piuttosto, diciamo, non te la cavavi male, ma quando arriva quel momento che tu, insomma, quel momento che stavi, di cui parlavi prima, cioè quello in cui magari inizi a pensare che devi iniziare a finire, come stai tu? Cosa pensi tutte le volte?
Allora, è stata dura smettere con la MotoGP, e è stato lunghissimo, perché no, diciamo che io quando ho vinto i primi 5 mondiali della MotoGP, diciamo che ed era il 2005, lì di solito un pilota è finito, cioè, anzi, cioè, vincere 5 mondiali nella MotoGP, non lo so, ce ne sono riusciti in pochi, però di solito poi da lì è quasi fatta, no? Quindi ai primi problemi, ai primi anni difficili, perché il 2006 per esempio è stato difficile, ma anche il 2007, quindi tutti, basta, è andata, okay. No.
Cioè quante volte ti hanno dichiarato morto e poi tu sei risorto?
Ma dal 2007, 2006, 2007 sempre, continuamente in tutte le interviste, e comunque la domanda era quando smetti? Quando
smetti? Già da quel momento?
Certo, certo, così sì, perché sì. Comunque avevo già quasi 30 anni e quindi... C'è stato un periodo della mia carriera dove sono stato, ho dominato,
sì.
E quindi quando ho cominciato a vincere meno, adesso ha detto adesso...
ti aspettavano.
Quando smetti? Così.
Sì.
Invece fai conto che da lì, se facciamo due conti, ho corso per altri 15-16 anni, perché ho corso fino al 2021.
Chiaro.
Quindi è stata lunga, però ti dirò, è stato peggio fino a quando ho deciso. E okay. Cioè, che dicevo, cavolo, adesso smetto, poi che cazzo faccio? Cioè, non è, come mi farà? Capito?
Sì.
Poi invece dopo, da quando ho preso la decisione, che è stata nell'estate del 2021, da lì è andato tutto bene, ecco.
Okay.
Anche l'ultima gara, Valencia, io nella mia testa me la sono sempre raffigurata come un incubo, l'ultima gara.
Sì?
No, sì, cazzo, l'ultima gara, cioè, brutto.
Per come l'avresti vissuta tu?
Non volevo andare. Cioè,
davvero?
Facevo la finta e poi non andavo.
E poi non ti presentavi.
E poi, poi dopo invece mi hanno fatto ragionare. E invece è stato bello, è stata bella l'ultima gara, è stata bella perché poi sono andato forte nell'ultima gara, che per me era una cosa importantissima, ho fatto decimo a Valencia, che è la pista peggiore della mia carriera, e poi è stato bello dopo, una bella sensazione, alla fine è stato bello perché hanno fatto tante cose nel paddock, dai, poi tutta la gente,
vabbè,
no,
è stato incredibile,
è stata una figata, poi
tutti, cioè, di cosa
dopo la gara abbiamo fatto casino nel box con tutti i piloti dell'Academy,
sì,
con Migno, Ben,
sì,
mio,
sì,
fratello, eccetera, c'erano tutti, naturalmente tutti i miei amici, tutti quelli che lavorano per me, la Franci, tutti, ed è stato bello, e ti dirò che non mi manca.
No, infatti la cosa che poi mi domando è, insomma, adesso ormai è passato un po' di tempo e hai fatto un po' di un piccolo bilancio.
Guarda, allora, quando negli ultimi anni che comunque stavo facendo più fatica, pensavo sempre, parlavo anche con Carlo, col mio preparatore, e dicevamo, cavolo, devi correre fin quando proprio non ce la fai più, perché così almeno dopo non hai nessun rimpianto. Invece ci sono stati un sacco di piloti, per esempio, che hanno smesso, ma poi non, troppo presto, e poi dopo non sono riusciti a stare lontani, sono tornati, hanno fatto un po' di casino, così invece...
Che è un po' più brutto forse anche,
alla
più sciupato.
Fine, diciamo che smetti, poi rinizi, è un po' casino, chiaro, no? E quindi per quello poi quando ho smesso mi sono trovato bene.
Ok, vabbè, poi ti è successa anche un'altra cosa incredibile nella vita, insomma sei diventato papà, Giulietta, insomma una cosa pazzesca, cioè, ma adesso io mi domando, se fosse successo prima tu avresti rallentato un po' di più in moto, sai che c'è questa cosa che, che si dice che poi...
Sì. Enzo Ferrari diceva che i piloti perdono mezzo secondo o un secondo a figlio.
Esatto.
No? Okay. Però guarda, tu che ti piace queste cose, è stato figo perché praticamente... io veramente ho deciso di smettere dopo Assen, mm-hmm, perché c'era la pausa. Oddio, scusa.
Vai tranquillo.
Perché io in realtà volevo correre ancora.
Okay.
Però più che altro ho detto, vediamo se sono competitivo, perché non posso venire qui per fare 12esimo, dai. E prima di partire, Assen era una gara molto importante, perché Assen è una delle mie piste preferite, è una delle piste dove ho vinto 10 volte, e quindi Assen è stata un po' sempre casa mia.
Ok.
Ok. E prima di partire siamo andati a pranzo con la Franci e mi fa, non mi va il caffè, strano, no? Perché a me mi sembra piaciuto il caffè.
Attenzione.
E magari faccio un test i prossimi giorni. E io ho detto va bene. E sono partito per Assen. Okay. Poi dopo quando sono andato a Assen non ci ho pensato a
questa cosa,
test.
Cioè, ecco, cioè perché gli altri test tu, diciamo diversi.
Però Assen sono andato forte, nelle prove non ero male. Ma poi in gara sono partito male e mi sono steso, tra l'altro in una curva anche veloce, stavo lottando con Bastianini, tipo, fatto un bel botto, distrutto la moto, eccetera. E quando ero lì nella ghiaia, cioè, dici, se hai bisogno di qualche segnale,
era questo.
Se di decidere se smettere
Mamma
o meno,
mia.
È questo. Vabbè, così. Poi dopo va bene, ok, quindi immaginati comunque lo stato d'animo, perché cioè, vuol dire smettere di fare una vita che hai fatto per, che
certo,
ti piace, che hai fatto per 25 anni. Nel tornare a casa, quando siamo arrivati, gli ho detto, guarda, vieni giù a Cattolica che andiamo a cena, no?
Mm-hmm.
E lei mi fa, no, vieni su te, che... vieni su te. E a me mi ha fatto strano sta cosa, perché dice, ma come, cioè, di solito viene giù lei, no?
Sì.
Cioè, poi ci ho pensato, cazzo.
Mi sa che ci siamo.
Mi sa che mi deve dire qualcosa.
Mi sa che ci siamo.
E dopo, infatti, pensa, cioè, è successo tutto insieme, capito?
Mamma
cioè,
mia.
Ho scoperto di diventare babbo proprio il giorno forse che avevo deciso di smettere di correre.
Vabbè,
ecco.
Sta roba
quindi,
è tutto studiato.
Preciso.
Era quello il segnale che era veramente il giorno perfetto ed sì, era la cosa giusta da fare. Com'è il ruolo del papà? Come ti stai trovando?
Bello, mi sto trovando molto bene, una figata. Una figata da subito, dal primo momento, è una bellissima esperienza, è proprio divertente, è bello. Naturalmente devi riorganizzare un po' la tua vita, mm-hmm, però se ti succede così in un momento che cioè che sei,
certo,
contento di averla, è bellissimo.
Mamma mia. Mi
trovo bene, sì.
Beh, adesso te la puoi, diciamo, nel senso, prima avresti dovuto andare via il weekend, ti saresti perso forse un po' di pezzi anche importanti, così.
Invece... Sì, adesso sono molto più a casa e quindi posso stare molto di più con la Giulietta.
Chiaro, questo è molto bello. E un'altra cosa forse, cioè, stai respirando un po' di più in generale in quest'ultimo anno e mezzo?
Sì. Allora, fare pilota di MotoGP adesso è totalitario,
mm-hmm,
perché sono 22 gare quest'anno, più 4-5 test, quindi sono già 26 settimane che non ci sei.
Okay.
E poi il resto, cioè adesso sono degli atleti veri e bisogna allenarsi tutto il giorno, doppie sedute di allenamento, tocca farsi il culo sempre, capito? Quindi
sì.
È tosta. A rivedere che adesso loro già ripartono, perché domani ripartono,
sì,
i nostri piloti ripartono, perché domenica c'è la prima gara. Non li invidio, ecco.
No. Però qui c'è un'altra cosa incredibile secondo me, che molti altri grandi in realtà non sono riusciti a fare, cioè creare la loro legacy. cioè si parte in legacy, è un termine che viene molto usato nello sport in generale americano eccetera, cioè il lasciare qualcosa, cioè tu hai creato la tua academy, e non è un'academy qualsiasi, è un'academy vincente, cioè Pecco arriva da lì, tanti altri ragazzi, ho avuto il piacere di conoscere tuo fratello e insomma è tutto il team, è tutta la squadra, tutte le Beds, insomma è stato veramente bello vedere che c'è un clima, non so, in particolare, no? Di amici, come veramente essere cresciuti insieme. E la cosa bella è che tu hai iniziato a formarli quando erano ancora dei tuoi avversari.
La cosa speciale è quella, perché lì sinceramente diciamo che la situazione c'è un po'
sfuggita di mano,
no,
cazzo.
Sì, sì, ma perché noi abbiamo iniziato a fare questa cosa un po' per scherzo, no? E poi è diventata sempre un pochino più seria. Però io non mi aspettavo in realtà che questi qui diventassero così forti. Così velocemente e che io continuassi ancora a percorrere per così tanto, e quindi alla fine me li sono beccati anche come avversari, capito?
Mamma mia.
E lì più di una volta ho pensato forse era meglio aspettare qualche anno.
Beh, no. Allora, so che cioè in alcuni casi proprio mentre facevate la stessa gara tu ti mettevi a dare dei consigli a loro sul tracciato, sulle cose, eccetera.
Sì, sì, sì.
Ed erano a tutti gli effetti tuoi avversari.
Sì, 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 è così. Ma allora, noi viviamo di corse, soprattutto di corse di moto, ma in generale tutti i motorsport. E quindi quello è stato un po'... è venuto un po' naturale, no? Perché c'era mio fratello che voleva correre, poi abbiamo incontrato Franco Morbidelli che aveva avuto una storia un po' difficile, familiare, eccetera. Poi dopo c'era Migno che era simpatico, che faceva le impennate con la bicicletta, no? Allora dai, aiutiamoli, no? E dopo questa cosa è diventata sempre, sempre più seria e abbiamo il campione del mondo della MotoGP, abbiamo vinto due mondiali con la Moto2 e è cresciuta sempre insieme al team, perché abbiamo anche avuto un team dal 2013, quindi io ancora correvo, siamo partiti dalla Moto3 così, adesso siamo in MotoGP. È bello, ma perché è la nostra vita, ecco, e quindi chiaro, ci piace, ci piace, a me mi piace guardare la gara e fare il tifo per loro. E se loro non ci sono mi piace meno, ecco, sì. quindi
è figo. Comunque stai lasciando davvero un'eredità, cioè
sì,
concreta e anche vincente, perché poi nella storia anche di altri sport chi ci ha provato però non è stato in grado di fare questa cosa, come insomma come perché chi è a un certo, insomma, chi si trova in un certo punto della sua grandezza non riesce in qualche modo a essere generoso anche con gli altri. In questo caso tu hai dimostrato che sei il più grande, ma sei anche disposto ad essere generoso con gli altri. Sta roba io la trovo incredibile e i ragazzi la riconoscono.
Sì, guarda, è successo che praticamente diciamo che il primo pilota dell'Academy è stato Simoncelli.
Certo.
E perché lui era un po' in difficoltà e io mi stavo allenando già col mio preparatore, con Carlo, e lui mi ha chiesto una mano e mi ha detto: Vale, sono nella merda, non so che cazzo fare, cioè vado piano e mi vogliono mandare via dalla priglia. E posso venirmi a allenare con te? E io ho detto perché no, perché comunque sì, c'era uno simpatico e poi allenarsi in due, io ho sempre capito che si alza molto di più il livello sia quando vai a girare in moto che quando sei in palestra, perché comunque allenarsi da solo è noioso,
non hai magari il
ma anche andare a girare con la moto da cross, mm-hmm. partire da casa, andare da solo a girare con la moto da cross, mm-hmm. sì, è bello, però che palle, no? Capito? Allora ho detto perché no, e allora abbiamo cominciato ad allenarci insieme. E abbiamo vinto il mondiale nello stesso anno. Nel 2008 lui ha vinto il 250 e io ho vinto la MotoGP.
E quindi sta roba ha funzionato.
E quindi ha funzionato. Dopo purtroppo è successo a Sitch quello che è successo. E noi però c'è rimasto un grande vuoto, capito? Quindi per un po' per colmarlo abbiamo deciso di continuare con degli altri. Ecco, quindi è chiaro, così che è nata.
La scomparsa del Sitch, quello che è successo a lui, ha avuto comunque un impatto, oltre che emotivo su di te, anche sul te atleta, insomma sul te pilota.
Assolutamente sì, è stato devastante, bruttissimo, e immaginati, cioè una roba da rimanere senza sapere cosa fare per qualche mese, ecco. Però ti dirò, non mi ha mai avuto, non ho mai avuto la sensazione di dire: è successa questa cosa, smetto. Mai, perché okay. Volevo ancora correre. Mi è mancato di più come amico, come persona.
Certo.
Cioè, perché stavamo insieme quasi tutti i giorni, ce ne eravamo insieme, quindi mi è mancato un amico, ecco. Sportivamente parlando non è cambiato tanto.
Ok, quindi non hai avuto un sentore di paura anche nei tuoi confronti vedendo quello che era successo?
No, lì ancora no. E il sentore di paura l'ho avuto invece in Austria nel 2020, quando facevamo in gara in MotoGP, eravamo io e Vinales, e eravamo quarti e quinti. Dietro di noi c'è stato un incidente fra Zarco e Morbidelli, che si sono toccati,
sì, sì.
E praticamente le loro moto sono arrivate alla curva dopo, che è proprio una curva a gomito, tipo un tornante di montagna.
Ok.
E noi abbiamo frenato, quindi da 300 all'ora abbiamo frenato a 70 all'ora, invece le moto si sono toccate, i piloti sono caduti, ma le moto hanno continuato a scivolare e praticamente ci sono passate sopra Vinales una, e quella di Franco è passata a 20 centimetri, ma neanche, dalla mia ruota davanti. E lì dici, cazzo, cioè
mamma mia.
Anche se stai attento e cerchi di non fare il matto, comunque se fai questa cosa qui puoi trovarti nel momento sbagliato, nel posto sbagliato, e sono cazzi.
Chiaro.
E quindi lì c'è un po' pensato, ecco.
Vabbè, ci credo, eri anche più grande, nel
anche
senso
più grande.
Che quella roba lì, che uno cresce e inizia a avere anche un pochino più di timore, cioè.
Sì, sì, guarda, per andare forte con la MotoGP bisogna essere un pochino
incoscienti.
Sì, adesso il termine incoscienti è buono. E l'incoscienza è una cosa che hai naturale fino a 30 anni in un pilota, forse anche un po' meno, e poi dopo cominci a diventare sempre un po' più cosciente, ecco. Quindi tutti gli anni cominci un po' a pensarci. Non penso che questo sia stato un grande problema per i risultati della fine della mia carriera.
Okay.
Quello no, però comunque più diventi grande più ci pensi.
Però questo tuo essere così, sempre stato così, diciamo ancora incosciente in alcuni casi, quindi insomma sfrontato, faccio, disfo, eccetera, in che altri momenti della tua vita si palesa questa cosa, oltre che nella corsa? Cioè,
ostia, questa è una domanda. Forse più come pilota, dai.
Più come pilota.
Sì, sì,
più come pilota.
Probabilmente sì.
Cioè, è lì che proprio tu tiri fuori questa, diciamo, spregiudicatezza.
Ma normale, è il mio carattere.
Beh, diciamo, però
anche da fuori, dai.
Beh,
anche,
allora,
cioè, nel senso, anche se non faccio il pilota.
Esatto.
È così.
Cioè, comunque tu hai prima parlavamo di, insomma, dell'ultima gara, eccetera, del giallo ovunque, ma la cosa incredibile è che anche se adesso non stai correndo, la gente va lo stesso a vedere le gare con 46, con le maglie, con le bandiere. Cioè, questa è una roba pazzesca. È l'altra legacy, diciamo, che sicuramente hai lasciato e stai lasciando. Cioè, quindi hai cambiato realmente, cioè, insomma, non sono io a dirlo questa cosa, proprio la percezione di uno sport. C'è stato un switch, un prima, un dopo Valentino Rossi. Tantissima gente, come abbiamo detto prima, si è avvicinata grazie a questa cosa qui. Però tu, Valentino Rossi, come la vivi questa cosa? Cioè,
beh, è un grande onore. Perché non penso di essere stato un pilota solo che ha vinto tanto, ma essere stato un pilota speciale appunto per questo. E quello è una cosa, una grande soddisfazione. Cioè, ci sono state delle gare per diversi anni che si usciva la domenica mattina nel warm-up a fare il primo giro e c'era veramente tanta gente, e il 90% aveva le magliette gialle col 46.
Sì,
cioè,
sì,
di
sì.
60.000 persone. E delle volte dici, cavolo, gli altri cosa penseranno?
Sì. Come la vivranno?
È una roba incredibile, non si era mai visto prima, ecco.
Esatto.
E quella è una grande soddisfazione, sono orgoglioso di questo.
Beh, ecco. Tu l'hai anche, come dire, fomentata tanto, nel senso, semplicemente essendo te stesso. Cioè, anche tutte le esultanze delle tue vittorie. Cioè, quella roba lì è incredibile. Cioè, nessuno aveva mai fatto una cosa del genere. Come è nata, ad esempio, la prima? La prima cos'era? Quella della polleria?
Ah no, la prima è stata quella della bambola gonfiabile.
Ah certo, certo.
Al Mugello,
ah, okay,
al Mugello,
okay, certo.
Sì. E quella è stata, cioè, quegli anni lì sono stati fighissimi, perché poi la gente si è appassionata da matti al punto di guardare le gare e sperare di vedermi vincere per capire cosa avrei fatto dopo.
Certo.
No? Ma secondo me è stato figo perché praticamente sono tutte delle cose nate da bar, ma okay, non un modo di dire, nate al bar a Tavuglia, perché noi siamo della generazione che ancora c'erano i bar, cioè si usciva, certo, col motorino, andavi al bar e incontravi i tuoi amici, no? E quindi siccome il bar era di un nostro amico, ci trovavamo lì la sera, le sere prima di partire. E io gli dicevo, cavolo, cioè, se, quando vinco vorrei fare qualcosa di più, no? Non mi basta fare il giro con la bandiera, ci vorrebbe qualche stupidaggine, no? E mi ricordo che Begur, un personaggio di Tavuglia, ha detto, perché non fai il giro con la bambola gonfiabile? Però è proprio una cosa nonsense, sì, quindi, capito? Cioè, una stupidaggine nata così. Dai, bello, che grande, che idea, bellissimo, che figata. Così, allora siamo andati al sexy shop, abbiamo comprato la bambola gonfiabile. Poi dopo però è successo un problema, perché gli hanno scritto Claudia Schiffer sulla schiena, perché, sì, la bambola gonfiabile era bionda.
Sì, sì, sì.
Ma perché, cioè, in quel periodo c'era Max Biaggi, che era un mio grande rivale, però in quel momento non è che eravamo tanto rivali, perché lui correva in 2.50, che gli avevano fatto delle foto con Naomi Campbell.
Ah.
Ok. E quindi io non ho mai capito bene. Comunque questa cosa è stata presa un po' come contro Biaggi,
certo,
ma in realtà non era vero. E io mi sono anche incazzato, gli ho detto, ma perché avete scritto Claudia Schiffer?
Cioè, ah, certo, perché
il bello era fare il giro con la bambola gonfiabile.
Quello è stato un plus.
Non era una cosa su Biaggi. Okay.
Gli è scappata un attimino la mano.
Sì, per prendere per il culo Biaggi. Allora gli ho detto, ragazzi, per favore, quando facciamo queste cose, sono cose serie.
Certo.
Cioè, facciamole come
siamo
come
dei professionisti, esatto, cazzo. Cioè, non è che possiamo.
E quindi da lì, dai, tutte le stupidaggini anche con i ragazzi del fan club, eccetera eccetera,
è nato il
ce ne sono
rito.
State qualcuna che
la tua
che
preferita
ha fatto ridere
in assoluto?
Allora, una molto bella è stata quella del bullying,
sì,
perché l'ho visto fare in una partita di football americano.
Ah, okay.
Quando ha fatto meta, lui ha preso la palla, l'altro ha fatto i birilli e gli ha cose. Poi aspetta, qual è però che è mitica?
Beh, c'è quella con
i sette nani
mondiali,
però aspetta. Il pollo Osvaldo, che era tutta una gag su uno sponsor finto.
Ah, certo, ok.
Tutta una gag su uno sponsor finto, perché praticamente nella nostra partita che facciamo a calcetto da scapoli ammogliati da 20 anni, quando i grandi, perché io ancora in quel tempo ero negli scapoli,
erano altri tempi,
i grandi quando ci battevano ci avevano portato questa maglia per sfotterci della polleria Osvaldo, no, perché sei un pollo, sì, eccetera, sì, eccetera, sì. Allora io una volta a Imola con la 250 ho vinto e ho portato questa maglietta, Flavio del fan club mi ha dato questa maglietta e io ho detto, che cosa ci faccio? L'ho messa nella tuta e poi sono andato sul podio e l'ho tirata fuori nell'intervista, ho detto, guarda, devo ringraziare
lo sponsor
perché è uno che comunque ha sempre creduto in me di qua e di là.
Chiaro.
E da lì è partita la bega di venire a intervistare Osvaldo,
certo,
a Tavuglia, ed è venuto il giornalista della Rai, Angeletti, che mi ha per 2 mesi
cioè lui tutto serio, lui stava cercando Osvaldo,
per 2 mesi
sponsor.
Io voglio parlare con Osvaldo,
è chiaro, è un professionista,
dice, Max,
non è proprio così,
non parliamo, no, devo venire, come facciamo? Gli ho detto, va bene, vieni a Tavuglia. Allora abbiamo fatto una polleria finta con uno Osvaldo finto e lui è venuto e ha intervistato Osvaldo, capito? Quindi, però non esisteva niente, ecco, un po' come una cosa,
questa
un po' come
bella,
amici
però
miei,
sì,
uno,
sì,
dai,
sì,
quella.
Questa è bella, così, però. Devo così dire che questa è molto bella.
E secondo me, e dopo Gabbia, mio amico, è salito vestito da pollo sulla moto con me.
Sì, sì.
Secondo me comunque alla gente sono piaciute perché erano veramente delle stupidaggini, capito?
Beh,
cioè, non eravamo impegnati o volevamo dare un messaggio, era solo per fare una risata, ecco.
Sì, che però poi impazzivano, cioè c'era la vittoria, c'era questa goliardia in un mondo che era probabilmente molto più istituzionale prima di te.
Certo.
Cioè c'era, sì, qualcosa, sì, per cui ti guardavano male all'inizio gli altri? Tutto.
Beh, dai, essendo così, no, un po', come si dice, sopra le righe,
sì,
poi dopo c'è a chi stai simpatico e anche meno, e a chi meno, poi soprattutto gli avversari meno.
Certo. Molto meno alcuni.
Però dai, comunque diciamo che mi hanno sempre voluto bene nei limiti, ecco, del paddock,
chiaro,
perché il paddock è una piccola cittadina, capito?
Sì, 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 sì.
Itinerante,
quindi c'è il tuo quartiere,
itinerante, sì,
ok, con la polleria per l'appunto. Ma il 46 invece, la leggenda del 46 quando nasce?
La leggenda del 46 nasce perché nel 79, quando sono nato io, Graziano ha fatto la sua miglior stagione con la 250 e aveva il 46. Poi io ero molto appassionato di piloti giapponesi e c'era un pilota giapponese, una wild card giapponese, che aveva fatto una gara incredibile a Suzuka sul bagnato con la 125 e c'aveva il 46. Allora quando sono arrivato nel mondiale e mi ricordo che mi ha chiamato Uncini, che è un ex pilota che gestiva queste cose, e mi ha detto: guarda, devi scegliere il tuo numero e fammi sapere. Cazzo, io gli ho detto: questo è un importante, momento importante,
importante,
cioè, bisogna scegliere
roba.
Un numero, perché mi piacerebbe tenerlo per sempre, perché lì non si faceva così, cioè, i piloti cambiavano i numeri tutte le stagioni,
certo, o a seconda anche della posizione,
della classifica, eccetera. Allora ho pensato al 46 per queste due cose, e da lì 46.
Pazzesco, e sì. Da lì è leggenda. E, però lì appunto non ti obbligavano, quando poi tu vincevi, a dover mettere l'uno?
Potevi decidere.
Ah, potevi decidere.
Io non sono stato il primo in realtà, perché il primo è stato Barry Sheen col numero 7, che ha vinto due campionati del mondo nella 500, e lui non ha voluto il numero 1. Quindi da quella volta lì
lui ha creato il precedente.
Uno può scegliere, se vinci il mondiale puoi mettere l'uno o puoi tenere il tuo. Però di base tutti mettevano l'uno, perché comunque era una cosa
di orgoglio, di ego.
Poi dopo cosa è successo? Che io sia nella 125 che nella 250, quando ho vinto il mondiale, sono passato alla categoria sopra. Quindi comunque l'uno non l'avrei potuto mettere, quindi ho sempre continuato col 46. E il primo mondiale che ho vinto della 500 nel 2001, allora lì mi ha richiamato Uncini e mi ha detto: l'anno prossimo, visto che rimane nella stessa categoria, devi decidere se tenere l'uno o se mettere l'uno o tenere il 46. E allora no, ho detto: no, ormai tengo il 46 per sempre.
Forever, anche dopo. E il problema è che poi l'hanno tenuto milioni di persone nel mondo, tatuaggi, cose incredibili. La dimostrazione d'affetto più incredibile che hai riscontrato dai tuoi fan strada facendo?
Gente che piange, poi nonne grandissime appassionate che litigano con le altre nonne per le mie gare. E poi bambini. Sono fighissimi. Molti momenti emozionanti, ma anche un po' imbarazzanti, perché uno che magari ti si mette a piangere
e tu non sai cosa fare.
Non piangere, non serve.
È tutto a posto, è tutto a posto.
Però sì, di tifosi ne ho sempre avuti tantissimi, sì.
Mamma mia, cioè proprio dimostrazioni di affetto, sì. Di affetto incredibile. E questo però nella vita poi tua ti crea anche delle situazioni un po' difficili. Cioè ci sono delle cose che tu non sei più riuscito a fare?
Allora, all'inizio è stata dura, perché io sono diventato famoso che avevo 17 anni, e però è stata una bomba, cioè in due mesi, bam, perché ho vinto la prima gara, poi già si parlava di me, comunque il figlio di Graziano, eccetera, eccetera, poi ho cominciato a vincere, bam, 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 così, quindi all'inizio è dura, perché devi organizzare la vita diversamente, e ci sono tante cose che io non posso fare, e cioè... Se voglio venire a Milano e andare a fare un giro nei negozi non posso, neanche adesso, ecco. E però in generale al ristorante, se vuoi andare al cinema, se vuoi andare a comprare un paio di scarpe a Pesaro, se vuoi andare... Però dai, piano piano ci si abitua, e comunque io sono stato fortunato, perché comunque la gente è pesante con me, però mi vuole bene, quindi è in positivo. Piano piano ti abitui ed è così.
Cavolo, perché poi uno ovviamente vede te, vede ovviamente la parte bella, la parte positiva, eccetera, eccetera. Poi uno non pensa che ci sono delle criticità anche nella vita di tutti i giorni.
Guarda, hai moltissimi vantaggi, però hai anche delle cose che non puoi fare. È così, però si dice, no, è il prezzo da pagare. È anche una cosa che non puoi scegliere.
Chiaro.
Cioè, io l'ho fatto perché volevo correre in moto e volevo vincere.
C'è una cosa che hai fatto appena hai smesso invece, che prima non potevi fare perché correvi?
Ma siamo andati un po' in giro per il mondo con la Franci. Ho fatto un po' di vacanze in periodi che di solito non potevo, ecco. Anche perché poi quando vai in giro tutto l'anno con la MotoGP, quando arrivi a casa a dicembre, che c'hai un mese, non è che dici: oh, adesso parto.
Sì.
Perché, ma poi cosa è rimanere a casa.
Ma quando eri in giro, poi accendeva il telefono e vedevi le gare lo stesso per vedere i risultati? O
certo.
Ah, sì.
Sì, no, io quello.
Non si può smettere.
No, quello assolutamente. Io sono un grandissimo appassionato di sport, ma in generale, poi certo. Motorsport, tutto.
Certo.
Corse di macchine, moto, cross, flat, Formula 1.
Tu ovviamente hai fatto tante cose anche fuori dalla pista, nel senso, cioè tu in alcuni periodi periodi potresti prenderti una pausa, eccetera, oltre ad esserti costruito adesso un ranch fighissimo, che deve essere una roba, cioè, se io sono esaltato per questo posto, non posso immaginare tu che hai Disneyland, ti sei creato Disneyland, cazzo,
da te è deve un bellissimo essere... posto, devi venire a vedere.
Ma guarda, non vedo l'ora, sarebbe bellissimo. E proprio, insomma, proprio per questa cosa che non riesci a contenere, ma ti ha mai creato problemi questa tua ossessione?
No, direi di no.
No,
non particolarmente, ecco.
Okay.
Poi sono anche ho un carattere anche abbastanza tranquillo, ecco.
Sì, certo. Però tu, insomma, finisci di correre, uno dice ok, basta, adesso mi riposo, tu prenditi, vai a fare dei giri per i fatti tuoi.
Sì, a me mi piace, cioè, nel senso, ho cercato di rimanere in pista il più possibile, okay, anche con gli allenamenti con i ragazzi dell'Academy, andiamo sempre, soprattutto a fare il motorsport, andiamo sempre insieme. Mm. Perché prima ci allenavamo anche insieme in palestra, ma poi adesso io mi alleno a casa, e perché sempre fare avanti e indietro tutti i giorni per 20 anni
è tosta.
Mi ero un po' stancato, e però quando andiamo a girare io ci sono sempre, ed è figo perché sto con loro e mi batto con dei piloti al top della MotoGP, quindi chiaro, capito, quando andiamo a fare le cose sono, cioè, mi batto con i migliori,
chiaro,
ecco, e quindi quello è
questo è figo.
Figo. E poi quando vado a fare una giornata ho detto, quando smetterò di correre, poi dopo avrò più voglia, no, magari di andare a fare la giornata a Misano o eccetera, magari no, perché non hai più l'obiettivo, e invece ho voglia uguale.
Quindi questo l'abbiamo vabbè, è proprio certificato.
Ah, se mi diverto proprio, quindi.
Beh, allora, a inizio stagione ti raccontavo, è venuto Guido Meda di qui, ha raccontato, sì, di un episodio in cui lui era arrivato con una... eravate stati ospiti da qualche parte, adesso non mi ricordo, entrambi, e Guido si è presentato con una moto e tu non sei riuscito a trattenerti, volevi provarla a tutti i costi, hai preso, sei andato in giro per i fatti tuoi, eccetera. E, beh, innanzitutto confermi, magari sarà successo anche altre volte, però quindi ti capita delle volte di non, cioè, di dire, oh, ma... cioè, ti dimentichi di essere Valentino Rossi, non so come dire.
Sì, 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 beh, poi se c'è una moto da provare, lui mi sa che aveva tipo un MV che sì, era appena uscita,
sì,
e ero proprio curioso di vedere come andava. Allora, okay, gli ero subito fregata, lui non me la voleva dare all'inizio, ma poi dopo io ho insistito, lui non mi ha potuto dire
ma
di no.
Ma lui aveva paura che se succedeva qualcosa, secondo me, lui finiva nei casini.
Vabbè, però... cioè.
Però voglio dire, non gli lasci la moto a Valentino Rossi.
Non puoi.
Cioè,
non
se
puoi.
Non ti fidi è un po'...
esatto.
Non è il massimo. Prima hai accennato alle rivalità, ovviamente le rivalità sono state un pezzo incredibile della tua carriera, nel senso anche di grande appeal per tutti, perché poi la gente si appassiona con le rivalità. La cosa bella è stato, insomma, vedere negli anni, bello ovviamente per chi ti fa te, insomma, per chi ti ha sempre supportato, e vedere la tua storia è che tu sei stata la costante di queste rivalità. Cioè, i rivali negli anni sono cambiati, ma tu sei sempre stato il rivale degli altri, no? E questa cosa su una carriera così lunga è incredibile. E qual è la rivalità che col senno di poi ti ha stimolato di più, secondo te? Che è stata più...
Direi Lorenzo, Stoner e Biaggi.
In quest'ordine?
Non saprei dire, okay, in che ordine, okay, perché quella con Biaggi è stata tosta.
Sì,
quella con Biaggi è stata tosta dall'inizio, perché comunque non ci siamo mai stati simpatici. Poi io sono arrivato... un po' stupido, giovane, gli ho cominciato subito a rompere le palle da su, questo qui che era lì che vinceva la 250, sì, avrei detto chi cazzo è sto coglione che viene dalla 125 e già mi rompe le palle, no? E quindi è iniziata subito male, e quella è stata una rivalità all'ultimo sangue, bella.
Ci credo.
E abbiamo lottato per l'ultimo mondiale della 500 e quello è stato bello. E le rivalità invece con Stoner e Lorenzo diverse, intanto perché con Biaggi io ero il giovane che doveva battere il vecchio, mm-hmm, e invece con Stoner e con Lorenzo io ero il vecchio e loro dovevano cercare di battermi, ecco.
Okay.
E Lorenzo e Stoner erano più forti di Biaggi, cioè, nel senso, comunque c'è un'evoluzione della specie, un'evoluzione dei piloti, quindi più sono giovani più van forte, mm-hmm, quindi dopo è sempre più difficile,
cavolo.
Però è stata bellissima, bellissima anche con loro, e tosta anche con loro.
Chiaro, sì. Perché poi lì non riesco, non credo che, nel senso, a differenza di altri sport, qua ti giochi la vita in tutti i sensi con questo tipo di rivalità, e quindi credo che faccia più fatica rispetto ad altri sport a restare all'interno o del campo o del circuito. Cioè, in tanti altri sport, sì, in campo ci si mena, poi si esce, il terzo tempo, tutte queste robe qui. Boh, nella MotoGP o comunque negli sport, motorsport così, è un po' più complicato forse gestire le rivalità.
Io sinceramente non so se è perché è pericoloso. Anzi, diciamo che essendo più pericoloso tendi comunque ad avere più rispetto per il tuo avversario, rispetto magari a uno, no, che, cioè a due che si incontrano in una partita di calcio, no? Perché comunque sai che se a calcio se ti meni di solito non succede quasi niente, e invece lì con le moto bisogna comunque tenersi quel pelino di margine, ecco. Però è uno sport individuale. Invece, per esempio, il calcio, il basket, ti meni, però sei in una squadra, quindi già è diverso. Ed è uno sport di contatto, ed è uno sport, cioè, nel senso, quando te lotti con uno che ti fa un'entrata tosta, è una cosa che soffri, capito? Proprio anche fisicamente. Prendi paura, certo. Cioè, è brutto, è una cosa, cioè, è una lotta vera.
Ti accende anche, ecco, quella, esatto, roba lì.
E quindi lì le rivalità sono toste da gestire.
E infatti è anche più difficile a volte gestire l'incazzatura subito dopo. Cioè, quando tu, non so, ti succede una roba come quella con Marquez.
Sì.
Cioè, tu comunque ti fermi con la moto, cosa c'hai dentro di tutto? Cioè, ti devi sfogare, cioè, si fa fatica lì.
Ma guarda, allora, intanto con Marquez è stato totalmente diverso, perché lì non è stata più una rivalità sportiva in pista, ma lui a un certo punto, dopo che c'è stata la rivalità in pista, eccetera, eccetera, lui a un certo punto ha deciso di farmi perdere il mondiale a me, facendo vincere un altro che però non era neanche il suo compagno di squadra, anzi era il mio compagno di squadra, e inventando delle scuse, dicendo che io gli avevo fatto qualcosa, ma solo semplicemente perché comunque lui, io per lui ero quello da distruggere, il mito da distruggere per diventare lui al posto mio, capito? Però è una cosa che non si è vista mai, che un pilota, soprattutto un campione, corre per far vincere un altro. Cioè, nello sport professionistico non mai. Si è mai visto.
Neanche tra compagni di squadra.
Cioè, è una cosa assurda. E quello è stato brutto, è stato un momento bruttissimo, perché non mi ha dato la possibilità di giocarmi la sfida con Lorenzo in un anno stellare, e un anno che sarei potuto diventare 10 volte campione del mondo, quindi come un po' mettere la ciliegina sulla torta, no?
No, vabbè.
Però non aver avuto la possibilità di giocarmela e magari perderlo, sarei stato molto arrabbiato, ma in un altro modo. Ma così proprio è stata una grandissima ingiustizia, una cosa che è una macchia che non mi andrà mai via. Anche perché se io penso a quelle ultime tre gare del 2015 adesso, ho esattamente la stessa sensazione di quando ho tagliato il traguardo nel 2015. Quindi sono passati 8 anni.
Quindi, cioè, è proprio una roba che non si spegne.
Sì, è proprio una cosa...
Non si spegne quella roba lì.
Una ferita veramente molto profonda, e che ci penso anche troppo. Dopo, fortunatamente, ho fatto tantissime altre cose che mi rendono felice della mia carriera, ma quella...
Cioè, è come se ti avesse tolto comunque la ciliegia, cioè come se ti avesse tolto proprio il sigillo finale
brutta,
di tutto.
Brutta, sì. Ma è anche grande peccato. Sarebbe stato, secondo me, una grande battaglia con Lorenzo alla fine. Avrei potuto vincere io, avrebbe potuto vincere lui. Ma era stato un anno stupendo. Ecco.
Vabbè, ovviamente questo è anche il pensiero di tutti gli italiani, perché ovviamente poi tutti l'hanno visto. Io mi ricordo, ero una delle mie prime radio e seguivo, dovevo fare il programma e seguivo quello che stava succedendo. Da quando è successo poi, non so che cazzo, cioè ero tristissimo, non riuscivo più a parlare, quindi l'hanno vissuto tutti. Ma
poi è stata una cosa annunciata.
Sì,
cioè si sapeva che lui faceva così, ma l'organizzazione non è riuscita a controllarlo, ecco.
Però
avrebbero potuto fare molto meglio.
Sì.
Ah, basta,
si poteva dire.
Cioè
era palese.
Io gliel'ho detto a lui, e gliel'ho detto anche agli steward.
Chiaro.
Lui adesso farà così, adesso andiamo a Valencia, e quando eravamo in Malesia che ha cercato, no, mi ha dato fastidio tutta la gara, ha cercato di buttarmi giù e così, poi dopo io l'ho stretto, no? Ci siamo toccati, poi dopo lui dice che gli ho dato un calcio, no? Ma invece non gli ho dato un calcio, comunque lui è caduto.
Sì.
E dopo la gara sono andato lì e gli ho detto: ragazzi, cioè, io pensavo che facessero partire ultimo a lui.
Sì, certo.
Invece ha fatto partire ultimo a me.
Dopo che ti aveva rotto le palle
dopo
tutta la gara.
Mi ha rovinato la gara, una gara cruciale per il mondiale, la penultima gara del campionato, dove ci stavamo giocando il mondiale tutto, no? Con un altro pilota,
certo,
che non era neanche il suo compagno di squadra. E gli ho detto: guarda, lui farà così, arriverà a Valencia, starà dietro Lorenzo, gli farà da guardiaspalle tutta la gara, alla fine non lo fregherà e farà vincere a Lorenzo e perdere il mondiale a me. E loro mi guardavano come per dire: ma questo è matto, che cazzo dice? Cioè, non è possibile. E invece lo ha fatto davvero, capito?
Ed è successo.
Quindi diciamo che lì era da gestire meglio, ecco. Ed è stato un grande peccato soprattutto per me, ma anche per il campionato, ecco.
Ma lì, scusami, in quei momenti lì non ti viene anche, o magari l'hai fatto, non lo so, di parlare con lui, di dirgli, scusami, ma perché mi stai facendo sta roba a me?
Ho parlato con lui lì, perché eravamo insieme. Gli ho detto, ma ti rendi conto che cazzo stai facendo? Stai facendo una figura di merda che sarà così per sempre.
Sì,
cioè, ti ricorderanno
resta,
per questa cosa.
Esatto.
Cioè, ti vale la pena di rovinarti te per far perdere il mondiale a me?
Chiaro.
Ma lui mi guardava assente, ma mi rispondeva.
Pazzesco. Se quell'anno lì avessi vinto, tu avresti smesso?
No.
No, saresti andato avanti comunque.
Sì, sì, sì.
Anzi,
sì,
a maggior ragione, dici, cazzo, adesso ne vinco un altro.
Esatto, esatto. No, avrei continuato, sì.
Però è chiaro, come ovviamente in una carriera di trionfi come la tua, di momenti bellissimi, eccetera, ci sono dei momenti di difficoltà. Il più brutto per te qual è stato, secondo te? Un momento di cioè la sconfitta, non so, di Valencia del cos'era, 2006?
No, ne ho avuti,
ce ne sono
abbastanza
stati più di uno.
Tosti. Allora, Valencia 2006, che ho perso il mondiale perché sono caduto, ho sbagliato, e c'avevo 8 punti su Haydn e invece ho perso, e quella è stata tosta. Poi, quando mi sono rotto la gamba al Mugello, perché dopo poi lì, quando ti fai male è anche peggio, perché sì, proprio stai male, e quindi quella è stata tosta, ho sofferto molto. E poi gli anni con la Ducati, che sono stati veramente veramente duri e lunghi, perché 2 anni
sì, così,
con molta pressione di tutti che si aspettavano risultati senza aver combinato poco, è stata veramente una via crucis, ecco.
Beh,
io infatti quando andavo su, quando c'avevo le interviste, perché sai, dopo tutte le sere te devi fare le interviste con i giornalisti,
certo,
no? Che quindi te arrivi da solo così e loro sono in 20 davanti e sono tutti pronti, no? Come mai non vai un cazzo? Tipo, le domande sono così, ecco.
Cioè, proprio senza pudore.
No, dai, senza dirle parolacce, però.
Chiaro.
Dovevate vincere il mondiale, invece sei 12esimo. Cosa? Perché? No, tutto così. Allora io mi ricordo che proprio me lo ricordavo come il mio patibolo. Cioè,
sì,
andavo su con la croce, poi appoggiavo la croce.
E la via, sì, non deve essere
bello. Mi mettevo
bello
a sedere e dicevo, vai, pronti.
Adesso sparate. E lì tu ti ricordi negli anni le persone? Cosa dicono i giornalisti? Quello che ha detto quella cosa? Quello, cioè, è una cosa anche che ti può motivare in alcuni casi?
Sì, 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 è una cosa che ti può motivare e naturalmente ti ricordi tutto e sai chi sono quelli che ti stanno più antipatici o meno.
Certo.
E poi quella del 2015, che è una cosa diversa, ma anche quella è stata
tosta.
Sì.
Beh, anche perché poi dopo il 2006 hai avuto modo, diciamo, di rifarti ampiamente, cioè quello è veramente stato uno stimolo. È vero che a proposito di stimoli, di giornali, di cose, ti portavi un giornale all'interno del paddock ogni gara per motivarti, perché c'era scritta una cosa che...
Sì, 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 tante volte, sì, sì, nel senso... Io mi ricordo una volta che nel 2008 io sono passato alle Bridgestone e c'è stata la sfida testa a testa con Stoner.
Ok, ok.
No? Ok, quindi... Lui è iniziato bene, poi io ho vinto qualche gara, poi dopo lui ha avuto una parte della stagione che ha vinto tipo 3 gare di fila e gli ha fatto un'intervista e lui ha detto, stanno gli faccio il culo, vinco io.
Nell'intervista,
quindi io avevo questo motosprint con un'immagine di Stoner davanti a me e nell'intervista, dopo naturalmente i giornalisti no, cioè... quest'anno
certo,
vinco io.
Hanno preso quel trafiletto.
Allora io
lì,
da lì fino alla fine della stagione mi portavo motosprint dietro e così per ricordarmi.
Per motivarti.
Esatto.
E poi alla fine hai vinto.
E poi ho vinto
guarda,
io. Sì.
Alla fine, guarda un po' queste cose, alla fine qualcosina accendono.
E quello è stato un campionato bellissimo, perché venivo da 2 anni che avevo perso e era stato un periodo un po' difficile e lì sinceramente, cioè, non sapevo se sarei riuscito a tornare a vincere, ecco. Quindi l'ho fatto ed è stato molto bello.
Quindi,
poi per 2 anni di fila, dopo anche l'anno dopo,
è stato
visto,
più bello?
Visto che c'ero. È difficile perché secondo me il più bello è stato il 2004, il primo anno con la Yamaha.
Okay.
E quello, perché lì era contro tutto e tutti e aver vinto quello, secondo me quello è stato l'highlight della mia carriera.
Mamma
ecco
mia. Tra l'altro tutto quello che dicevamo prima delle varie esultanze, insomma di tutto quello che hai creato, generato, ispirato, perché poi si tratta veramente di ispirazione nei confronti di tante persone, l'hai fatto senza i social network. Cioè tutto questo prima dei social network, prima che cambiassero tante cose. Che rapporto hai invece con questo nuovo mondo adesso? Cioè, uno come te, se ci fossero stati i social network quando hai iniziato, come li avrebbe vissuti? Te lo sei mai chiesto?
Allora, il rapporto è, cioè, nel senso, io Instagram dal 2012, pensa, cioè tipo la prima foto che ho messo, mi ricordo che era un test in Malesia con la Ducati, e abbiamo detto come funziona sta roba. Cos'è? Allora ci siamo fatti una foto e l'abbiamo messa,
cambiavi i filtri.
Non abbiamo capito che era postata, capito? Quindi c'è questa prima foto.
Sì,
mia,
molti usavano solo per cambiare i filtri, perché c'erano i filtri, i colori, sì. Quindi la usavano per quella.
Quindi così. Però secondo me la cosa dei social è che bisogna usarli per quello che ti pare a te, ma non bisogna entrarci troppo, non bisogna mai leggere i commenti, non bisogna sbilanciarsi in quello che scrivi sotto.
Okay.
Secondo me, se riesci a usarli con una certa distanza, è figo.
Però sì, è vero, ma se ci pensi, tu in realtà facevi questa cosa senza i social, nel senso eri uno che si sbilanciava quando c'era da dire qualcosa, ecco, ci metteva molto del suo, diciamo, non eri freddo, ecco.
Guarda, questo è importante, perché questa è una grande cosa che è cambiata con i social, e che prima si era più sinceri. Mm. E, se c'era un avversario che ti stava antipatico, lo dicevi.
Okay.
E, adesso, secondo me, se per caso lo dici, è talmente una bega, una
gestirla,
perdita di tempo, una perdita di energie, perché la notizia rimbalza su 300 siti, poi gira, ed è una cosa che ti perseguita per una settimana. Allora adesso cosa si fa? Si fa il paraculo. Grandi, sì. Tutti amici, tutti belli, così. Ma secondo me è anche un motivo un po' per proteggersi,
sì.
Okay. Prima invece c'erano meno cose, e quindi si poteva essere un pochino più diretti,
sì,
ecco, quindi,
c'era forse quel tipo di,
quindi
di rapporto.
Quindi questo è cambiato, ecco. Claro. No, adesso vedi gli sportivi, vedi, no, che quando un tuo compagno di squadra va via gli fa un gran post, ah bello, è stato bellissimo.
E tu che sei retroscena.
Invece lo sai che si odiano, che si darebbero una coltellata.
Sì, forse c'è un velo di ipocrisia in più.
Sì, sì, io, cioè, a me mi sembra che questa è una grande differenza. Ecco.
Chiaro, chiaro.
E i social hanno fatto, cioè hanno aiutato a questo processo.
Cosa. Sì, ecco. Hanno incrementato tutto. Cioè, quel momento prima di una gara, che è quello in cui tu stai vicino alla moto, cioè, come lo vivi? Qual era il tuo rito sempre prima di iniziare la gara? È sempre stato lo stesso negli anni?
È un momento che inizia da... A me mi inizia da quando parte la Moto2.
Mm-hmm.
Quindi verso mezzogiorno, tipo. E che cominci a mangiare e cominci a fare fatica a mangiare, ti passa l'appetito, e quando parte la Moto2 dici prossimi siamo noi.
Mm-hmm.
Quindi da lì è tosto, però è croce e delizia, è il bello e il brutto, nel senso che è una sensazione in cui non sei comodo, non è bello, perché okay. Di base hai paura,
cioè, nonostante tu l'abbia fatto centinaia di volte,
hai paura di sbagliare, hai paura di andare piano, hai paura di sbagliare gomma, di fare una gara di merda, e hai paura più che paura di farsi male.
Certo.
Ecco. Però dall'altra parte questa cosa, più vai vicino alla gara, più si trasforma in adrenalina, e quando cominci veramente a avere molta tensione, lì è il momento che comunque ti metti la tuta, e quindi dopo, io sono molto scaramantico, ma molti, molti sportivi, perché tu cerchi di fare le cose uguali a quando ti è andata bene,
sì,
capito?
Sì, sì, sì,
quindi
chiaro.
Da qui immaginati che dinamiche si possono scatenare, cioè
certo.
Tipo, se te hai messo prima il cassetto sinistro di quello destro e hai vinto, allora bisogna
sempre
che ti metti
così.
Sempre il cassetto sinistro. Ho fatto un esempio, ma questo per mille robe,
certo.
Capito? Però è anche una cosa, secondo me, che ti serve per staccarti un po' dal mondo fuori.
Chiaro.
E concentrarti sulla gara e cercare di arrivare sulla griglia, che poi alla fine sei solo te e la moto, e quello è bello.
Cavolo. Però
cioè i minuti prima della partenza, poi dopo quando sei elettrico che vuoi partire, è quello da gusto.
Però poi quando parte tu cosa pensi? Cioè io mi sono sempre chiesto, no, vai a quella velocità lì, sei lì, cioè cosa c'è nella tua testa in quel momento per tutti quei giri?
Ah, cerchi di capire cosa devi fare, di capire dove devi frenare, come fare la curva, di ripassare tutto quello che hai fatto durante le prove, di sapere tutto a memoria, di sapere che lì non devi passare, poi cerchi di studiare i tuoi avversari, quelli che sono vicini, dici di solito Rins parte bene, invece quell'altro tende a sempre ad andare all'esterno, allora è meglio che io vada all'interno. Diciamo che è come se hai studiato, sì, e poi c'è l'esame.
Vero, si studia. Qual è il paese oltre all'Italia che ti ama di più secondo te?
Ma in Spagna, da bestia, sì. Spagna da paura, infatti è sempre bellissimo andare in Spagna perché loro hanno un sacco di piloti forti, infatti. Ma a me mi hanno sempre adottato come, esatto, uno di loro.
Come mai secondo te?
Perché gli appassionati sono, gli spagnoli sono appassionati di moto, di brutto.
A prescindere,
sì, di brutto.
Di che nazione sei.
Lì è dove, cioè la moto spacca in Spagna,
chiaro,
come in Italia. E quindi quello. Poi adesso dei posti nuovi, molto l'Indonesia, la Thailandia, quei posti là hanno una passione per la MotoGP incredibile, mm-hmm, soprattutto l'Indonesia. E lì sono molto famoso, ecco.
Cavolo,
quando mi vedono
impazziscono, sì, impazziscono tutti, sì. No, beh, deve essere incredibile. Intanto questo sport, i risultati, tutto quello che hai fatto ti ha portato a fare tante esperienze al di là della moto, no? Qual è quella che ti ha colpito di più, che dici cavolo, io sto facendo sta roba, cioè incredibile, io vado in moto, adesso sono qui con questa persona, oppure sto facendo questa cosa magari legata a una tua altra passione, non lo so, incontri.
È bello perché si gira il mondo. Mm. E poi naturalmente, diciamo nel mio caso, se sei un pilota di successo puoi conoscere un sacco di gente, esatto, fighissima, che è tra l'altro è tua tifosa o comunque che gli piacciono le moto eccetera, quindi piloti di Formula 1 ma anche per esempio musica, musicisti.
C'è qualcuno che ti ha spiazzato,
cantanti,
che tu hai
attori,
detto cavolo, ma lui è cosa, sta venendo qua in adorazione mia?
Beh, c'è stato Brad Pitt, no?
Sì.
Che lui è appassionato di moto e quindi è venuto. E quando mi vede, un po' è emozionato lui.
Sta così,
e quindi quello è
bellissimo.
Quello è fighissimo.
Tra l'altro, posso fare anche a te questa domanda, che posso fare a poche persone, perché è una domanda che mi piace molto, ma poche persone possono rispondere. Tu hai incontrato Michael Jordan?
Io ho incontrato Michael.
Com'è stato?
Michael Jordan, anche lui molto emozionato.
È questo.
E, grande appassionato di moto. Lui ha un team in America. Ed è venuto a qualche gara, e ci siamo conosciuti a Laguna Seca, è venuto a Valencia e abbiamo fatto delle cose fighe insieme, perché a Valencia l'ho portato a fare un giro con la M5, che abbiamo fatto 3-4 bei traversi.
Sì.
Sì.
Traversi con Michael Jordan,
e lui
format.
Esatto, lui si è divertito. E mi ricordo
ma lui
che
ci stava tranquillamente.
No, mi ricordo che è entrato nel mio motorhome e che non ci stava.
E infatti,
stava così appoggiato alla cucina, un po' storto. E poi dopo invece a Laguna Seca mi ricordo che abbiamo fatto una festa nel circuito dove c'era Jordan e c'era anche Brad Pitt quella volta lì, perché c'erano un po' di persone famose, perché si tornava in America dopo un po' mm-hmm, di tempo, ecco. Quindi siamo stati lì, abbiamo bevuto, lui ha fumato il sigaro, perché lui fuma il sigaro,
certo,
no?
Ha voglia.
E poi lui c'ha questa cosa che tutti quelli che non hanno le Nike, lui gli dà le Nike,
sì,
no?
Una
bega della Madonna,
sì.
Cioè, nel senso, c'era Colin Edwards che aveva le Adidas.
Aia.
E lui è arrivato, gli ha preso le Adidas, gli ha buttate,
sì,
e gli ha regalato un paio di Nike.
Pronti via.
Sì, però Colin non era molto contento.
Perché comunque ci teneva. Nel senso.
Mia scala.
Quindi è vero questa roba qua.
Sì, sì, sì.
Pazzesco.
E che il problema è che dopo lui, dal vero, cioè, gli dai ragione di
però
base.
Ecco. La cosa che hai detto era la più importante, lui era emozionato di incontrare,
sì,
te.
Sì, lui era emozionato.
Roba
quello,
è fantastica.
Una roba, una
beh,
roba
è giusto, perché tu, cioè, io quando mi capita, cioè, per me tu sei il Michael Jordan della MotoGP. Cioè,
grazie,
adesso,
grazie,
no, no,
grazie.
È così, nel senso, per tutta una serie di fattori che sono quelli di cui abbiamo parlato fino adesso, quindi questa roba è incredibile. No, i traversi con MJ devo essere
bello,
veramente...
Guarda il video, c'è il video su YouTube,
sì,
che lui esce, che lui scende, che dentro la macchina io gli faccio facciamo un altro giro, lui fa no. E scende e scappa.
Tra l'altro, a proposito di tue passioni o di feste eccetera, tu comunque la musica ti è sempre piaciuta, cioè sì, anche andare a ballare, la musica elettronica, proprio culturalmente eccetera, sei un grande cultore della musica dance in particolare, o sbaglio?
Mi piace molto la musica normale e sono un grande appassionato, come tutti, voglio dire. E poi mi piace anche la musica da discoteca,
sì.
Mi piace andare nei club. Adesso sono un po' grande, però quando ero giovane sono stato...
Pensa quando dovrei andare a prendere invece
a prendere mia
notte,
figlia. Magari vado a ballare con lei.
Ma...
Però mi piace molto la musica elettronica e vabbè, sono amico di tanti DJ come Ralph,
sì,
eccetera.
Io suono
faccio DJ
set,
DJ set, sì. DJ set, perché abbiamo un piccolo club privato dove okay. delle volte facciamo delle feste e lì di solito suono io con qualche altro mio amico, però posso farti un DJ set
di 2-3 ore. Sarebbe un onore. Ma chi sono i tuoi DJ preferiti? Adesso sai che degli amici non voglio metterti in difficoltà, però cioè serate che tu dici sono andato a fare sta serata è stata veramente...
non lo so, noi diciamo che la festa solitamente dove c'è la musica più bella è sì. il 10-10, il Circo Loco, okay, Ibiza. E quindi dopo lì dipende dalle mode. L'anno scorso abbiamo sentito Disclosure, okay. che sono due ragazzi sì. inglesi forti, che sì. mi sono piaciuti molto. Poi c'era Michael Bibi, che è molto famoso. E poi dopo, vabbè, Ralph, sì, che sì. ci ha cresciuto da bambini.
Sì,
no?
sì, perché assolutamente.
Noi essendo di vicino a Riccione, siamo cresciuti al Cocorico e al Peter, no? Perché c'erano 6-7 discoteche aperte, ecco, quindi diciamo Ralph lo conosciamo da quando eravamo burdelli, da quando avevamo 18 anni, ecco.
Questa cosa è bella. Tu hai mantenuto rapporti, questo tipo di rapporto autentico con tante persone, no? Cioè, no, è rara questa cosa.
Sì,
nel tuo mondo, in questo mondo in generale.
Io sono sempre stato molto legato ai miei amici veri da piccolini, quelli dove siamo cresciuti, che siamo andati a scuola insieme, e quindi sono sempre loro i miei amici. E poi dopo durante la mia vita ho conosciuto tanti amici. Mi viene in mente Cesare,
sì,
per esempio.
Sì.
E vabbè, ma poi anche Vasco o Giova. Ecco, quindi dai, questa è una figata quando vai a vedere i concerti.
È molto bella, c'è una foto che ogni tanto posta Giova di te, Sitch e lui, che siete in moto, che avete fatto il vostro giretto.
Siamo andati a fare un giro di enduro forse per Rolling Stones sì. o per GQ, adesso non mi ricordo.
Ah no, io ho visto, non sapevo se era per un servizio.
No, sì, abbiamo fatto questo giro in moto, okay. e Giova è venuto con noi, ci siamo divertiti, c'era la neve.
Mamma mia.
C'era Sitch. Beh, davvero, siamo infangati da matti.
Quello è davvero, davvero figo, insomma. Cioè, anche mantenere appunto questo tipo di rapporto. Ad esempio, Uccio è diventato una figura mitologica insieme a te.
E questa Uccio cosa ha inventato un mestiere.
Uccio ha inventato un mestiere. Sì. Cioè, capita spesso che quando un personaggio magari diventa successo nella sua professione, si porta magari appunto un amico di cui si fida di su tante cose, e poi è diventato Luccio, cioè tu sei Luccio di...
Esatto, ma okay. quello è Luccio di Biggia,
esatto.
non lo
come,
so.
Come è stata questa cosa qui? Come è nata naturalmente, io immagino? Cioè io credo che quando si è al tuo livello e con tutto quello che ti accade intorno, tu debba avere a fianco delle persone a cui credi e ti fidi ciecamente.
Guarda, lì ho avuto una buona idea, perché quando vai alle gare entri... Non dico in un'altra dimensione, comunque devi passare tanto tempo là, no? Perché comunque arrivi il mercoledì, dopo stai fino a domenica, poi le gare sono tante, poi capita di andare a fare la tripla, no? Un classico che stai via 3 settimane, quindi vai, parti, vai in Giappone, poi vai in Malesia, poi vai in Australia, cioè...
Questa allora, è la tripla, viene chiamata la tripla.
Quella è la tripla, la tripla. Okay. Allora, di so prima, quando c'erano meno gare, c'era una tripla, okay. ed era Giappone, Australia, Malesia, okay. classica, l'abbiamo fatta per 20 anni. E però stavi in giro più di 20 giorni, quindi cominciava a diventare un viaggio. Adesso ci sono diverse triple, più triple perché le gare sono di più, però una triple in Europa non è una triple perché te torni a casa, no? Torni a casa e rivai. E allora io ho detto, cavolo, ho bisogno di qualcuno che viene con me, che mi fa compagnia, no? Cioè, a parte che mi dia una mano, no? Però ho detto, chi meglio di Uccio, che è il mio migliore amico? E allora abbiamo avuto questa idea, ho portato il mio amico, ed è stata un'idea vincente perché ci siamo divertiti da matti, perché poi Uccio fa ridere da bestia.
Super carino, super
e
simpatico.
Secondo me anche questa cosa ha aiutato a correre per tanto tempo,
sì.
perché io mi sono sempre come sentito a casa, diciamo, capito?
Ecco, quindi... Ed è quello che stai trasmettendo poi anche a tutto il resto dell'Academy.
Sì, è molto importante.
E quanto è difficile, e ora facciamo finta che non sia qua in questa stanza, cioè quando Francesca è entrata nella tua vita, cioè come si fa a innestare in una cosa di questo genere, un rapporto di questo genere che poi diventa quello che è?
Ma guarda, allora intanto deve essere molto brava lei, perché no, nel senso, io sono entrato un po' nella sua vita, ma soprattutto lei è entrata nella mia.
Voi come vi siete conosciuti?
Ci siamo conosciuti banalissimamente, che lei faceva l'ombrellina nel paddock, sì, okay. sì. Quindi lei è ombrellina, io pilota.
Ma tu hai fatto tu il primo, cioè nel senso, adesso le versioni...
Sì.
Cioè hai fatto tu il primo... capire.
Ho fatto io il primo passo, poi dopo abbiamo avuto una storia, diciamo, ci abbiamo messo un po' prima di metterci insieme.
Ok, ecco, ok, ecco, ok, sì. Ok.
E poi dopo lei è entrata nella mia vita. E intanto lei all'inizio ha fatto molta fatica, perché da Milano a Tavuglia.
Ok, quindi proprio logisticamente
A parte logisticamente ci sono i pro e i contro, ma è proprio una realtà diversa. Ci sono degli altri rapporti con le persone, si fanno delle altre cose, sotto tanti punti di vista è più noioso, perché a Milano è tutto sempre tutto gas tutte le sere, bam 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 bam, sì. Bam a Tavuglia
lo crei tu il movimento meno, a Tavuglia, ecco. Cioè, nel senso.
Però si è inserita bene, poi ha conosciuto i miei amici e gli sono piaciuti, noi siamo un gruppo divertente, un gruppo un po' old style, ancora tanti amici insieme, anche
la, no? compagnia
vecchia, sì. Così, quindi noi comunque un po' di casino lo facciamo,
sì.
Ecco,
sì, sì, sì.
E lo facciamo noi un po' di movimento,
esatto,
ecco.
Infatti a Tavuglia, cioè, adesso è diventato poi una tappa di pellegrinaggio incredibile, cioè la gente va cercando, quella è la cosa più secondo te più appena chi vi arriva a Tavuglia cosa fa la prima cosa?
Allora c'è una parte proprio nella piazza che è, diciamo che è il nostro mondo,
okay.
E lì c'è lo store, okay. C'è lo store della VR46 che è molto figo,
sì.
Che abbiamo aperto a novembre, prima ce n'era un altro più piccolino, adesso abbiamo fatto più grande. C'è il ristorante dei nostri amici all'osteria, e poi la piazza, no, c'ha le mura del castello dove c'è il poster.
Chiaro.
Dove c'è il poster e poi il ranch. Vabbè. E poi il ranch è mitico, perché poi dopo chi mi vuole incontrare lo sa che io sabato giro al ranch,
okay.
E nel ranch abbiamo fatto una parte per i tifosi,
ah.
E quindi è un appuntamento fisso, io quando vado giù verso le 2 mi fermo, sto un quarto, sì. D'ora con loro, gli faccio un po' di firme e così.
Ma
ed
dai,
è, sì,
che
sì,
figo.
E quindi uno, se mi vuole conoscere,
ti becca lì
anche un po' per alleggerire la casa mia, perché a me, se,
certo.
C'è la gente davanti casa mi mette l'ansia proprio, mi dà fastidio,
sì,
e okay. Allora però dopo la gente sa che io passo lì, quindi se uno vuole fare una foto, vuole fare un autografo, viene lì,
sì. Ti trova lì, che sì, bella, sì. Questa cosa,
sì, sì, è figo, sì. Ma adesso c'è un'atmosfera stranissima, tipo sabato siamo andati a girare, mi sembrava di essere con Paolo Bonolis avanti un altro. C'è uno che canta,
un po' di freak,
sì, uno, esatto. Con i due cani, l'altro che canta con la cassa,
si sta creando,
sono tutti matti.
Chiaro. Ma adesso pensando anche al futuro, come lo vivi adesso? Ora quali sono i tuoi obiettivi che ti stai dando, oltre alle gare che stai facendo adesso?
Ma mi piacerebbe diventare forte in macchina e alzare il livello, e mi piacerebbe fare le gare mitiche, dalla 24 ore di Le Mans, che probabilmente l'anno prossimo potrei farla, e mi piacerebbe, magari adesso io corro con le GT, potrei andare a correre con delle macchine più veloci, tipo la hypercar eccetera,
okay.
Fare delle gare più serie, comunque continuare a correre, ecco.
Sì.
Per il resto niente di che, abbiamo un sacco di cose da fare veramente, perché fra la VR46, il team della MotoGP, l'Academy, il ranch, le gare in macchina,
di roba ce n'è,
la Giulietta, cioè, sì. Capito, quindi
di roba,
quindi non mi annoio,
no, quello no. Quello no di sicuro, perché e comunque stai continuando a lasciare il segno, che forse è la cosa più incredibile di tutte le cose che abbiamo raccontato adesso. Qual è quella di cui tu sei più orgoglioso?
Ma il ranch è naturalmente una figata, però sportivamente parlando dell'Academy, dei nostri piloti, di essere riusciti ad aiutare e ad arrivare al top a tanti piloti forti che magari senza di noi non ce l'avrebbero fatta, e quindi quello è figo.
E un'ultima cosa, tu hai citato tante volte Graziano, che è il tuo babbo, ed è bello perché tu eri il figlio di Graziano, cioè il tuo naming è stato per anni il figlio di Graziano. Quando non sei più stato il figlio di Graziano?
Cioè, quando ho vinto le prime, okay. Gare nel 96-97.
Però lui è sempre stata una figura presente. Insomma, avere un papà che ti segue in queste cose, lui che consigli ti dava e ti dà tuttora, anche in quei momenti di cui hai parlato poco fa?
Guarda, Graziano per prima cosa mi ha proprio trasmesso la passione infinita per le moto. Perché lui, quando stava con me, cioè, il suo giocare con me era mettermi su qualcosa col motore, lanciarmi e vedere se ce la facevo. Quindi è stato merito suo se sono diventato un pilota, ecco. E poi lui è stato sempre anche uno che mi ha aiutato un sacco all'inizio della carriera, perché comunque essendo il figlio di Graziano ho avuto molti meno problemi ad arrivare e a trovare la moto e correre eccetera. E poi mi ha sempre dato dei consigli, però è sempre stato abbastanza da parte, diciamo, ecco. e, anche perché abbiamo due caratteri molto diversi, però lui, essendo stato un ex pilota, sapeva già, certo, di cosa si parlava, ecco.
Tu, c'è un consiglio che dai tu agli altri che lui ha dato a te?
Gliene do un sacco, e soprattutto nel come gestire la rivalità con gli altri piloti e anche come gestire un campionato, perché quando tu sei dentro che fai il pilota e, ti sembra sempre che quella gara lì sia l'ultima possibilità e fai fatica, sì, se sei dentro invece a fare un mezzo passo indietro e dire aspetta, ce ne sono 22. Sì, sì. Cioè, se oggi mi freghi va bene, ci vediamo domenica prossima, e quella è una cosa che lo impari solo con sembra molto stupida, ma lo impari solo con molta esperienza.
È una saggezza che ti arriva dopo. Stessa cosa con tuo fratello, mi ha colpito molto questa cosa di tuo fratello, perché io ho una situazione simile, nel senso mia sorella non ha il mio stesso cognome, mio fratello sì, ma è un'altra ancora nucleo familiare eccetera. Com'è stato il rapporto tra di voi? Cioè, essere il fratello di Valentino Rossi e voler fare la moto non è facilissimo.
Allora, rapporto strano, diciamo, perché lui è nato quando io avevo 18 anni.
Ok.
E poi lui non è figlio di Graziano, ma è figlio della mia mamma, della Stefi. E, però siamo stati sempre spesso insieme, e, anche perché abitavamo insieme. Ecco.
È chiaro.
E, però questa cosa delle moto ci ha avvicinato molto. E, è stato bello, è bello dividere una passione così, e gli do sempre un sacco di aiuti, diciamo, di consigli. Anche lui ha un carattere molto molto diverso dal mio, però è uno che va molto forte. E lui questa cosa di essere mio fratello un po' la soffre, tra virgolette, cioè nel senso un po' una palla, no? Però c'è anche questa cosa che comunque lui si chiama Marini e quindi,
se non lo dici,
e quindi già,
beh, diciamo che un pochino t'assomiglia,
un pochino t'assomiglia, perché comunque assomigliamo tutti e due a mia mamma, sì, alla Stefi. E però quest'anno può fare molto bene, perché cioè non è lì solo perché non è lì perché è mio fratello, ma è lì perché va molto molto forte. Quest'anno secondo me lo dimostrerà, ecco.
Chiaro. E comunque il nuovo Valentino Rossi non esiste,
cioè adesso non c'è, nel senso, ma boh, questo è sempre un po' da dire, perché bisogna capire magari risultati, boh, oppure
no,
casino fuori dalla
credo
pista, intendi?
Tutto, no, due esatto, cose insieme, cioè fare casino e fare risultati è complicato, è cambiare uno sport. Poi tu hai fatto tutto quello che abbiamo raccontato anche in un momento in cui cambiavano proprio anche le moto, cioè c'è stato tutto quel discorso anche,
sì,
cioè quasi nessuno ha fatto risultati su entrambe le,
sì,
cose.
Sì, io sono stato fortunato perché praticamente io ho vinto il mondiale in quattro classi differenti, quanto adesso ce ne sono tre.
E quindi questa roba qua, ragazzi, non la può togliere nessuno, e anzi Valentino Rossi è uno ed è qui, ed è stato veramente un piacere enorme fare questa chiacchierata, e grazie, lo dico anche a nome di tante persone, perché molti non vedevano l'ora magari di sentirti raccontare alcune cose, di ritrovare un amico, perché è chiaro che io immagino che quando finisci un percorso intenso come il tuo ne inizi un altro, hai anche bisogno un po' di respirare, no? Io non so se la tua sensazione da una parte è stata anche un po' quella, però poi ci sono tanti che non vedono l'ora di beccare Vale.
Sì, sì, no, guarda, intanto grazie, è stato bello, una bellissima chiacchierata. Io non ne faccio tante di queste cose, diciamo, anche perché non ho voglia.
Sì, no, beh, per questo è ancora più preziosa.
Cerco di scegliere quelle dove penso di divertirmi.
Guarda, spero che tu ti sia divertito. Sì, anche divertito. Perché ormai hai detto del ranch, io mi presento lì, anch'io canto se vuoi. Mi
certo,
metto
puoi
una,
venire
su
a fare
cosa.
Quello che vuoi o anche non far niente.
Anche perché io, cacchio, a furia di seguirti mi hanno confiscato un motore, perché ci ho attaccato troppe cose, perché volevo fare Valentino Rossi e l'ho perso lì. Però i ragazzini di oggi il motorino lo vogliono ancora? Questo,
allora,
è un grande tema.
Secondo me non è più come quando eravamo,
cioè, giovani. Io avrei dato la vita per averlo a 14 anni e poi ho spaccato le palle ai miei, eccetera eccetera. Oggi ho visto che è cambiata quella cosa lì.
Secondo me c'è meno di questa cosa, sì, meno passione, ma anche perché probabilmente stanno meno in giro, meno fuori.
Sì, è cambiato,
stanno,
proprio, no, è cambiato mondo.
Però ce ne sono,
sì,
ce ne sono. Da noi era più un fatto proprio, cioè da noi tutta la compagnia aveva il motorino elaborato e si faceva le gare chi andava più forte. Adesso
penso
probabilmente non è così.
Ma tu la tua prima impennata te la ricordi? L'hai fatta col motorino? No, tu andavi già con la minimoto, quindi.
Minimoto.
Subito impennata con minimoto.
Prima impennata con la minimoto, grande appassionato di impennate, naturalmente.
Beh, ne sappiamo qualcosa. Grazie davvero, Valentino Rossi.
Ciao Gianluca,
dal
ciao a tutti. Grazie. Ragazzi. Grazie.